e naturalmente disponibili. ARPA poi ha fatto una nota sia in sede di quadro conoscitivo e ripetuto in sede di parere riguardo la zonizzazione acustica, che secondo ARPA deve essere parte integrante delle analisi conoscitive del piano. La risposta qui è di due livelli. In parte noi abbiamo integrato già, visto che sapevamo questo aspetto, la parte conoscitiva con alcune valutazioni sull'impatto acustico, naturalmente, ma soprattutto avevamo previsto già in sede di contratto, quindi di incarico per la redazione del PUG, che il gruppo di progettazione si facesse carico anche della redazione della nuova zonizzazione acustica per tutti e quattro i comuni. Era già inserito all'interno dell'incarico. Quindi il gruppo di progettazione ha proceduto con un subappalto a una ditta specializzata proprio in tema del rumore, che noi abbiamo già incontrato. Loro hanno già sfornato una prima ipotesi di zonizzazione acustica, diciamo di partenza, cioè basata sugli strumenti, sullo quadro conoscitivo, sugli strumenti precedenti, perché è chiesto un confronto tra il prima e il dopo, quindi la versione finale sarà coerente col PUG, la versione iniziale deve essere coerente con lo stato di fatto. Loro la prima parte l'hanno già fatta in forma di bozza, è già stata presentata agli uffici tecnici e da settembre sarà presentata anche nelle commissioni perché puntiamo tra settembre e ottobre ad adottare la nuova zonizzazione acustica di tutti e quattro i comuni. L'adottiamo tra settembre e ottobre perché l'iter della zonizzazione acustica è più breve di quella dello strumento urbanistico, prevede solo 60 giorni di tempo per le osservazioni nel quali si esprime anche il parere di un solo ente che è ARPA, appunto. Quindi siamo nelle condizioni, se noi adottiamo settembre-ottobre, arrivare all'approvazione della zonizzazione acustica, come sarebbe auspicabile, subito dopo l'approvazione del PUG, perché così ha già lo strumento urbanistico di riferimento vigente e nella versione finale che viene approvata la zonizzazione acustica è già perfettamente coerente con lo strumento che esce dai consigli comunali come approvato. Questa è la soluzione ideale, che passi poco tempo tra l'approvazione dello strumento urbanistico e l'adeguamento alla zonizzazione acustica. Nei nostri piani dovrebbe essere praticamente contestuale, dovrebbe arrivare subito dopo, forse addirittura potremmo anche ritrovarci nelle condizioni di portarla in approvazione insieme allo strumento urbanistico. Però chiariamoci, i due strumenti si parlano perché la zonizzazione è fatta sulle destinazioni urbanistiche, per usare un termine ormai desueto, ma la zonizzazione acustica non è un elaborato del PUG, quindi il procedimento del PUG va avanti per la sua strada, è anche diverso da quello della zonizzazione acustica, che come dicevo è molto più semplice come procedimento, però l'obiettivo che si danno di solito i comuni è di arrivare a un'approvazione che è quasi contestuale proprio per avere uno scenario normativo completo nel proprio territorio.
Grazie, interventi? Prego, consigliere Rossi.
Grazie Presidente. Allora, in questo PUG sono stati schedati 949 insediamenti rurali con i sorvoli col drone, mentre non esiste una schedatura per il territorio urbanizzato. Con questo documento si esplicita palesemente la volontà concentrica del partito che amministra questa regione e questo comune. Si delinea una palese ostilità ai residenti in area rurale, lasciando forzatamente intendere che loro la colpa della cementificazione del territorio e del dissesto idrogeologico. Tutti i vincoli inseriti in questo PUG convergono in modo impattante contro le abitazioni rurali, spingendosi oltre al semplice contenimento delle edificazioni in area rurale, ponendo ponendosi invece l'obiettivo della delocalizzazione per tutti gli edifici inclusi nelle aree a vulnerabilità idraulica ad alta velocità. Con queste norme gli enti scaricano la loro responsabilità nella gestione del territorio ed in particolare della sicurezza idraulica sui cittadini residenti in prossimità dei fiumi, imponendo a loro i costi degli interventi accessori, cioè necessari per raggiungere una sicurezza in caso di esondazione. Ora, tutte queste norme che sono state messe, come la delocalizzazione, la costruzione di muri di contenimento al fronte di piena, avranno costi importanti che, se non verranno realizzati, non consentiranno nessuna modifica agli edifici esistenti, non agli edifici in costruzione, come sarebbe più consono ipotizzare, ma proprio gli edifici esistenti, che dovranno dotarsi di tutta una serie di interventi ad alto costo e senza nessun contributo da nessun ente, porterà a una diminuzione del valore di tutti questi edifici che risiedono in questa area colorata di rosa, perché sono adiacenti agli argini del fiume. Ora, io penso che ci sia un trattamento dispari dei cittadini che risiedono in area rurale rispetto a quelli che risiedono nel territorio urbanizzato. Oltre ai vincoli che sono comprensibili e condivisibili, quelli del contenimento, dell'edificazione, della cementificazione del territorio rurale, però deve esserci anche un rispetto di quello che sono le famiglie che risiedono in queste aree. Pensare che la normativa e tutti questi vincoli siano indirizzati a spingere le persone a spostarsi da queste abitazioni per andare a risiedere in centro, quindi demolire una casa per poi ricostruirla in un territorio che hanno acquistato, in territorio urbanizzato, mi sembra io lo vedo come una cosa oltre ogni limite di gestione. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Vincenzi.
Grazie. Integrando anche in parte quello che ha detto il consigliere Rossi, diciamo che questo PUG, come ci è stato detto più volte, è allineato con l'agenda 2030 che porta avanti l'Unione Europea e che si è materializzata a livello europeo con tutte queste belle riforme, casa green, auto green, auto elettrica, eccetera, eccetera, più l'ultimo atto di settimana scorsa che ha approvato il Parlamento europeo per la rinaturalizzazione di quota parte del terreno agricolo europeo, quindi anche italiano. E come diceva il consigliere Rossi, di fatto non c'è un esproprio dei terreni o delle costruzioni in territorio agricolo, cioè nessuno compra questi terreni e poi li lascia o li lascia rinaturalizzare, rimboschire, eccetera, eccetera. Semplicemente si crea un percorso per cui a un certo punto queste persone devono abbandonare il territorio e quindi di fatto senza spendere niente il territorio si rinaturalizza, cioè viene abbandonato, si creano dei presupposti per essere abbandonati. Questo PUG, che discende dalle volontà della regione sconsiderate secondo me, nonostante le alluvioni in Romagna, questa regione non ha capito che un territorio che non può seguire questo orientamento, perché è un territorio delicato, un territorio alluvionale nostro, quindi va gestito, va curato, va mantenuto. Non si può decidere quel fazzoletto di terra lì lo rinaturalizziamo, perché quel fazzoletto di terra lì magari ci passa sopra un fiume e il fiume non lo sa che si deve fermare entro un certo confine. Lui va, se viene lasciato abbandonato, va dove deve andare, va dove gli pare. Altre criticità sono questa abnorme sulle mappe, vediamo questa abnorme percorsi ciclabili in previsione, in progettazione, in eventuale realizzazione, insomma ci sono mille formule. E anche questo va in quella direzione lì, di un ambientalismo ideologico, demagogico, perché ci fa, è vero che non è che tutti saranno così, però abbiamo visto negli ultimi anni che eravamo partiti da 48 chilometri di percorsi ciclabili che voleva realizzare questo comune, poi si è fermato per interessamento di comitati e di associazioni sindacali, ma diciamo che ha messo la pistola nella fondina, non l'ha buttata via, e difatti nelle mappe troviamo ancora tutti questi percorsi eventuali che, qualora si dovesse realizzare questo abbandono del territorio, diventerebbero, si materializzerebbero, e mi auguro di no. In più ci sono una serie di problematiche, come avevamo visto anche per il bypass di Limidi, che è vero che c'è anche sulle mappe vecchie, però 40 anni fa non c'era un imprenditore che aveva comprato un lotto di terra gigantesco per realizzarci un mega insediamento industriale. Quindi la differenza da adesso a 40 anni fa è che quel bypass potrebbe diventare realtà, quindi non è vero che non esiste. È vero che esiste già da un po', ma è vero anche che l'imprenditore ha comprato il lotto di terreno 2 anni fa. Quindi nel prossimo futuro evidentemente avrà la volontà di ampliare. E, altre criticità, avevamo visto anche l'interessamento delle strategie del PUG su fabbricati che è vero non sono particolarmente gradevoli alla vista, tipo la cantina di Limidi o il consorzio agrario di Sozzigalli, ma sono attività produttive in essere, e metterci sopra che eventualmente possibilmente farci strutture residenziali, bar, ricettive eccetera eccetera, secondo me è un po' sconveniente nei confronti di queste attività. Cioè, progettare sulla testa di qualcun altro cosa vorresti farci dopo la sua morte non è proprio bello. Ma tutta questa serie di strutture ricettive le vediamo nelle strategie un po' ovunque. Si materializzano con una presunzione che questo territorio, una volta che venga abbandonato dall'agricoltore, si rinaturalizzi, abbia una certa attrattiva turistica. Questo territorio, se viene abbandonato, diventa un bosco, barra paludi. Io non so che attrattività turistica possa avere. Avete messo ovunque delle eventuali strutture ricettive, ricreative, e quindi un po' una strategia un po' fantasiosa. Dopodiché, vabbè, sui centri urbani vediamo, abbiamo visto che insomma c'è la moda del momento, le zone a 30 km o probabilmente anche in futuro ZTL, quindi la limitazione del traffico veicolare. Ma anche questo è una delle eventualità della strategia 2030, cioè è chiaro che non tutti avranno la possibilità economica di comprarsi un'auto elettrica, quindi la classe media, che non se lo potrà più permettere, quando si romperà la sua macchina vecchia a benzina, girerà a piedi in bicicletta per forza, perché sarà povero. Quindi questo è un discorso chiaramente non tecnico ma politico, è un PUG che secondo noi non ci appartiene, noi siamo assolutamente contrari chiaramente. E soprattutto c'è anche il discorso che è vero che ci sono state alcune assemblee molto partecipate, ma in realtà il 90% o il 95% della gente non sa di cosa si parla se gli nomini il PUG. e a maggior ragione questo consiglio comunale balneare che va ad approvare le strategie da qua ai prossimi 30 anni ci sembra un po' inopportuno. Si poteva, la legge lo permette, aspettare anche solo settembre e magari pubblicizzare un po' di più invece di farlo così col favore delle tenebre con la gente che ha già gli infravito per andare al mare. Secondo me è molto inopportuno questa serata. Grazie.
Altri interventi? Prego, consigliera Capelli.
Sì, in merito al bypass, cioè alla strada in previsione, vorrei ricordare che sono state raccolte 50 firme sono contrarie a questa strada in previsione. Una strada in previsione che diciamo ci lascia molto perplessi. Non sono stati forniti i dati del traffico sulla Carpi Ravarino. Quindi come si fa a pensare a una strada in previsione ma non si sa, non si hanno dei dati? Basta comunque vivere e frequentare la zona e si capisce che il traffico c'è, è vero, ma non è come per esempio sulla Nazionale per Carpi, dove lì il traffico è perenne dalle 6 di mattina alle 2 di notte, mentre sulla Carpi Ravarino il traffico c'è, ci sono anche i tir, ma principalmente nelle ore di punta, quindi più o meno la Carpi Ravarino si riesce ad attraversare. E non solo, cioè questa strada in previsione doveva togliere parte del traffico, ma questo traffico viene comunque convogliato su un'altra strada. E sempre in previsione, abbiamo capito che è in previsione, ma a pochi metri da un centro abitato. Quindi inoltre è stata anche fatta una assemblea pubblica che è stata voluta dai cittadini che hanno chiesto il nostro intervento. E il 31 marzo Roberto Solomita scrive che da qualche giorno circola un volantino rivolto agli abitanti di Limidi convocati a un'assemblea programmata per stasera, il progetto di una nuova fantomatica strada nella frazione, progetto che semplicemente non esiste. Noi non abbiamo mai parlato di progetto, abbiamo parlato sempre e solo di strade in previsione. E poi continua con varie denigrazioni di tutti i tipi. Ricordo alla cittadinanza che ci sta seguendo che, ripeto, non è stata voluta dai consiglieri. I cittadini hanno chiesto il nostro intervento e noi questo abbiamo fatto, perché fino a prova contraria dovremmo essere dei portavoce dei cittadini. E noi abbiamo tentato di aiutare le persone nell'organizzazione e spiegando quello che noi avevamo capito e chiedendo al comune di aiutarci e aiutare la popolazione nel capire questa strada in previsione. E comunque nella seconda poi è stata fatta un'assemblea partecipata, fortunatamente nonostante le varie denigrazioni la gente ha partecipato alla prima, e alla seconda assemblea pubblica il sindaco diceva che la strada in previsione non è nel nostro radar. Ma come si fa a dire che non è nel nostro radar quando un documento dice che questa strada potrebbe esistere? Cioè, se arrivano dei finanziamenti pubblici o privati, questa strada potrebbe essere costruita. Quindi, se voi approvate questo documento, questa strada in previsione è nel vostro radar. Quindi non sono io che dico fake news, ma è qualcun altro.
Altri interventi? Prego, consigliere Artusi.
Grazie Presidente, buonasera. Ma io volevo cercare un attimo di riportare la discussione al merito dell'oggetto, ovvero la discussione sull'adozione del PUG. Intanto ringrazio il dottor Veronese per la puntualità e la disponibilità che ha mostrato in questi incontri e in tutte, diciamo, le iniziative che si sono succedute negli scorsi mesi. Io ho cercato di leggere e documentarmi la cartografia e tutti quanti gli elaborati che ci sono stati messi a disposizione. Onestamente, tra le cose principali che ho potuto cogliere non ci sono gli allarmismi, i catastrofismi di cui ho sentito parlare negli ultimi minuti, ma penso si punti principalmente ad altri elementi sostanziali, cioè che c'è una legge urbanistica regionale dal 2017 che ha inteso promuovere un cambiamento nella disciplina del territorio, quindi ribaltando un pochino quello che è il consueto punto di vista e punto di azione, cioè limitare il consumo di suolo e favorire al contempo la rigenerazione della città costruita. Questo è quello che io leggo. Io leggo che ci sono questi obiettivi fondamentali tesi a perseguire un saldo zero al 2050, che possono avere dei limiti, possono essere critici sotto un certo punto di vista, perché chiaramente è necessario porre la dovuta attenzione e la dovuta vigilanza su questi meccanismi, ad esempio dell'aumento del tessuto urbanizzato al 3%, sapendo che ci possono essere deroghe di vario tipo sulle infrastrutture, su un certo tipo di edilizia. Però io quello che leggo sono questi due obiettivi: contenimento del consumo di suolo, rigenerazione urbana, con tutta una serie di strategie che vengono definite, descritte per fornire sulla base di un quadro conoscitivo il più possibile aggiornato un'analisi della situazione ambientale, sociale, in base alle caratteristiche storiche, culturali del nostro territorio, e in base alle quali bisogna cercare di pianificare lo sviluppo del nostro territorio in coerenza. Il PUG andrà a sostituire gli attuali strumenti di pianificazione urbanistica per come li conosciamo da parecchi anni, cioè il PSC e il RUE, ma d'altro canto negli ultimi 20 anni il contesto nel nostro territorio è mutato profondamente. Abbiamo visto come già senza aspettare il PUG il modello urbano e territoriale dello sviluppo sia già di suo più teso rispetto a tempo fa alla rigenerazione, e ovviamente riceverà un impulso determinante da questa nuova normativa. La popolazione non è più quella di 20 anni fa in termini di sviluppo demografico, abbiamo una popolazione fondamentalmente stazionaria nel numero, che tende ad invecchiare, che tende a cambiare di composizione perché abbiamo sempre più famiglie monopersona. Nello stesso tempo però abbiamo un sistema nel nostro territorio di imprenditoria ancora solido, capace di innovare, capace di esportare eccellenze, rimanendo radicato sul territorio. Questo porta sicuramente a una dinamica di richiesta, di domanda di servizi alle imprese, e credo che questo piano si ponga anche il problema di dare risposte concrete e con tempismo a questo tema. È un territorio nostro che è certamente tra i più dinamici in Europa, è certamente tra i più inquinati in Europa, e quindi ha anche questo tipo di esigenza che credo venga messa sotto lente di ingrandimento. È vulnerabile alle ondate di calore, e quindi se da un lato presenta diciamo eccellenze di tipo produttivo, imprenditoriale, eccetera, ma anche, voglio dire, di politiche sulla sostenibilità ambientale, perché si cerca di fare molto dalle nostre parti, sia in termini di sviluppo del verde per abitante
estensione dei percorsi ciclopedonali, gestione dei rifiuti. Sono cose che vanno messe a valore e nello stesso tempo vanno messe nel contesto in cui viviamo, che è un contesto da un punto di vista climatico drammatico, perché non siamo i soli, ma abitiamo in una regione certamente penalizzata da questo punto di vista. Quindi io vedo rigenerazione urbana, o meglio tentativo di arrivarci, e cura del territorio e della comunità in cui viviamo e in cui cerchiamo di avere una vita attiva, una vita produttiva. Le sfide principali di questo piano quindi quali sono? Io leggo neutralità climatica, cioè un presupposto che debba essere alla base di una sostenibilità per il nostro futuro, che garantisca la possibilità di un ulteriore sviluppo della nostra economia, ma tenendo insieme il fatto che siamo sì produttivi sul territorio, ma abitiamo in un contesto sfavorevole. E quindi non bisogna dimenticarsi di perseguire il contrasto ai cambiamenti climatici, che si possono ottenere secondo varie direzioni. Abbiamo visto per esempio il PUG che deve mettersi in sinergia con il PUMS, con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, quindi lavorare sul trasporto pubblico, sul trasporto locale, sulla riduzione dei trasporti privati, sull'attrattività, un'altra sfida di questo piano, l'attrattività del territorio, perché noi dobbiamo certamente cercare di favorire e di promuovere investimenti ad alto valore aggiunto in termini di sostenibilità e di occupazione. Quindi non lo vedo come un piano strumento meramente tecnico che mi dice come trasformare da un punto di vista urbanistico un territorio, ma che cerca di contemperare tanti aspetti di vivere una comunità, uno spazio pubblico, il rapporto tra città e campagna. Quindi credo proponga in realtà una visione ambiziosa, cioè dove il verde non è necessariamente un arredo, ma può essere un'infrastruttura, può essere un corridoio. Per cui non è banale, credo, che chi voglia proporre dei nuovi progetti si debba chiedere che tipo di beneficio porta l'intervento che propongo all'ambiente e alla società in cui lo vado a inserire. Perché io lavoro da 20 anni, non ho mai sentito porre questa domanda quando si propone un intervento, no? Cioè, in genere si guarda dove sono i limiti, in quanto spazio posso stare, quali sono i miei vincoli e finisce lì. Adesso io devo proporre un beneficio. Quindi, in questo senso, si pone, secondo me, un cambio di prospettiva abbastanza importante. Poi un'ultima parola la volevo spendere anch'io sul percorso di partecipazione a questo processo, perché effettivamente in questi 6 mesi l'ufficio di piano ha, insomma, in collaborazione con i 4 comuni ha organizzato parecchi incontri, assemblee, momenti di approfondimento con i vari soggetti, diciamo gli attuatori, chiamiamoli gli stakeholder, no, della situazione, a partire da enti, associazioni, ordini, professionisti, cittadini, e credo sia stato utile anche cercare di aumentare il più possibile, credo nei limiti, insomma, di quanto previsto dalla normativa, il periodo del deposito, dai 60 giorni ai 4 mesi che sono stati, perché se è vero che sono arrivate più di 140 osservazioni, e di cui la maggior parte peraltro proprio da questo comune, questo credo confermi il fatto, come anticipava il sindaco prima, che la scelta di portare avanti un ufficio di piano su scala sovracomunale, quindi a livello di unione, sia stata una scelta positiva, una scelta vincente, perché molti di questi temi credo possano essere sovrapponibili anche ad altre realtà comunali e quindi affrontati in maniera conforme, diciamo coerente. E, se posso, chiedevo una precisazione al dottor Veronese riguardo all'intervento di prima del consigliere Rossi. Io sono un ingegnere idraulico e in questi anni, quantomeno negli ultimi 6-7 anni da quando vige il PGRA nella nostra regione, mi sono trovato a dover redigere parecchie valutazioni di compatibilità idraulica sia su grandi interventi urbanistici che su banalmente il permesso di costruire della villetta bifamiliare. Ci sono stati nell'interpretazione di questa normativa in questi anni parecchi momenti di approfondimento anche con gli enti che poi sono chiamati, al di là di quella che è la responsabilità del professionista che assevera un documento, ma sono chiamati a esprimersi, per primi regione, consorzi di bonifica, coloro i quali detengono la conoscenza, diciamo, del territorio da questo punto di vista, ed è sempre passato il concetto che per quanto la cartografia di settore possa dire che in determinate zone, in base alla vicinanza a determinati corsi d'acqua o alle caratteristiche plano-altimetriche del contesto, eccetera, possano esserci dei rischi di pericolosità di ristagni di acqua o di velocità di propagazione delle correnti, eccetera, la scelta se dotarsi di misure di contenimento del rischio è da considerarsi mai prescrittiva. Cioè, un insediamento che voglia proteggere i beni o le persone in maniera più efficace laddove la perimetrazione ti dice che può arrivare un metro e mezzo d'acqua è demandata al soggetto. Quindi io volevo capire se con la diciamo l'adozione di questo piano e poi con le successive fasi a cui andremo incontro muta qualcosa in questo senso, perché colgo nell'intervento del consigliere Rossi la paura, o anzi la certezza, che il proprietario dell'immobile X nella tale situazione sia obbligato a porre mano a una situazione di questo genere. Grazie.
Grazie. Se vuole intanto rispondere al consigliere Artusi, prego.
Certamente. Allora, tanto va sottolineato che con il PUG è stato fatto un lavoro sul tema della pericolosità idraulica non ordinario. È stato fatto anche un investimento da parte dell'Unione già in partenza per approfondire questo tema in maniera non didascalica. Tant'è che era stato dato anche un supplemento di incarico al geologo perché si è voluto proprio approfondire questo tema e abbiamo concordato, diciamo, un tavolo di uno schema di approfondimento con lui che coinvolgesse anche gli altri ordini e gli altri enti titolati, in primis la regione e l'autorità di bacino. Con questo contributo l'obiettivo è quello di fornire uno strumento unico che faccia sintesi anche degli approfondimenti disciplinari degli altri strumenti. In particolare nella cartografia, che è una di sintesi alla fine, che è l'elaborato VT8 sulla pericolosità idraulica, si trova l'articolazione del territorio in moltissime classi differenti, a seconda della potenziale pericolosità, ma anche a seconda della geomorfologia, appunto delle aree magari depresse dove il deflusso è difficoltoso. Il plus è stato quello di adattare un impianto normativo che non fosse quello ereditato dagli altri strumenti, ma che fosse calibrato sul livello di approfondimento fatto per il PUG. Quindi ci sono 7-8 categorie in base al livello di pericolosità che hanno una serie di prescrizioni all'interno e di cautele da osservare che sono differenti uno dall'altro. In alcuni casi ovviamente sono più più cogenti e più anche importanti come interventi anche a livello economico per essere fatte. In alcuni casi invece sono delle cautele progettuali abbastanza usuali, diciamo, in ambiti ad alta pericolosità. Il principio che, diciamo, abbiamo cercato di inserire in norma è quello che gli interventi di difesa attiva o passiva di un insediamento da situazioni di pericolo diventano obbligatori nel momento in cui si sta proponendo un aumento dell'esposizione, che significa o sto facendo un intervento di ampliamento o sto facendo un intervento di incremento delle unità familiari all'interno di quell'edificio, quindi sto potenzialmente aumentando l'esposizione. Se aumento l'esposizione, mi devo porre nella condizione di essere più sicuro di prima, perché ho anche un carico aggiuntivo da considerare. In nessun caso senza una volontà e un intervento edilizio di questa natura da parte del proprietario viene imposto nessun tipo di intervento. Quindi da questo punto di vista sì. È chiaro che con il livello di approfondimento fatto si sono individuate delle zone in cui le prescrizioni magari possono essere importanti. Sicuramente le famose fasce rosa, che sono circa i primi 100 metri dall'argine del Secchia, sono aree molto dove le prescrizioni sono molto severe, perché lì c'è una pericolosità incrociata che non è data solo dalla quantità di acqua che può arrivare in caso di esondazione, in caso di tracimazione, ma è anche data dalla velocità di quell'acqua, che quindi sposta le persone, porta via oggetti e persone. Quindi è chiaro che quello è il livello massimo di pericolosità. Chiudo solo però ricordando una cosa che è molto importante da comprendere, e sono contento che l'argomento sia arrivato per chiarire questo aspetto. Il tipo di cartografia che viene fotografato nel PUG è visto come un quadro transitorio, e le norme che vengono applicate sono viste come norme transitorie che si applicano da adesso al momento in cui chi è titolato ad intervenire sugli argini fa un intervento che cambia, in grado di cambiare la situazione di pericolosità. Quindi c'è la volontà di arrivare a considerare questo strumento come uno strumento che duri il meno possibile come prescrizioni, perché se è così vuol dire che ha funzionato. Intanto un altro canale che i sindaci stanno provando ad allacciare dall'inizio del percorso, e cioè quello di avere un tavolo in cui ci si siede come enti e come autorità di bacino, come regione, e chi ha delle competenze deve anche essere trasparente con il territorio. Non è possibile, a mio parere, che un ente che è titolato alla difesa del territorio abbia una sua programmazione di potenziamento degli argini o di sistemazione o innalzamento degli argini e non lo dica al territorio, che personalmente mi sembra un'assurdità. Quindi questo è il primo canale, ma a prescindere da quello è chiaro che se si arriva a una situazione in cui nell'arco di alcuni anni vengono effettuati degli interventi di manutenzione, di sovralzo, dell'argine da parte degli enti titolati a farlo, la cartografia deve essere aggiornata in automatico, perché cambia completamente lo scenario di riferimento. E questo lo dico soprattutto per le zone a più alta pericolosità. Non dimentichiamoci che questo territorio, tra l'altro anche quello di Soliera, ha dei centri abitati in fascia rosa, quindi nel punto più critico in caso di esondazione. È vero che lo scenario considerato nel PUG proprio per l'obiettivo strategico che si pone è il più drammatico possibile, cioè è quello più catastrofico, però è anche vero che insomma delle situazioni di difficoltà e di pericolo ci sono dei centri abitati interessati pesantemente dalla fascia rosa. Abbiamo Sozzigalli, ma abbiamo anche in altri ambiti, abbiamo per esempio Rovereto, che è metà paese è fascia rosa. Quindi è impensabile che quel tipo di disciplina sia fatta per durare 100 anni. È una disciplina che dice: sono in una situazione difficile, provo ad attivare con gli altri enti, sperando di avere un appoggio, gli interventi risolutivi, che non sono quelli edilizi, sono quelli sull'argine. Ma finché questi interventi non vengono fatti, io governo la disciplina urbanistica come comune, e quindi gli strumenti che posso mettere in campo io è quello di attivare alcune cautele che almeno possano garantire condizioni di sicurezza un po' superiore dal punto di vista edilizio urbanistico. Un'altra scelta importante è stata quella di eliminare i vincoli e le tutele imposte dal comune sugli edifici in area golenale o nell'area laghi di Campo Gagliano, perché non è un obbligo di delocalizzarsi, ma si arriva almeno alla situazione in cui, se una persona è proprietaria di un immobile e vuole spostare il suo immobile, non è lo strumento urbanistico che glielo impedisce. Cioè, questo è un passo avanti, per quanto si può vedere in mille maniere, però è un passo avanti rispetto a prima. Quindi dal punto di vista della cartografia, per essere chiari, è una cartografia basata sulla situazione attuale, che ha la speranza di essere modificata molto velocemente se qualcuno interviene di competenza, e speriamo che sia così. Non si applica nessun intervento in maniera coercitiva su edifici che non hanno progetti edilizi in corso. Su tutti gli altri invece si applica in maniera graduale a seconda della pericolosità in cui si trova l'edificio.
Grazie.
A posto, grazie.
Grazie. Altri interventi? Prego, consigliera Po.
Una domanda al dottor Veronese, che banalmente in queste zone rosa, fortemente critiche, le persone teoricamente dovrebbero prendere la loro famiglia, i loro animali, lasciare il loro terreno e andarsene. Questo sarebbe auspicabile. Quindi in queste zone facciamo le piste ciclabili. Okay. Altra cosa, suggerimento che arriva dall'Europa, io spero che sia una butade, perché mi sembra una cosa fantascientifica: eliminare gli argini per lasciare che il fiume segua il suo corso e si espanda come meglio crede. A quel punto non si alzano più gli argini, ma si tolgono definitivamente.
Allora, intanto per chiarirci, in nessun caso è imposto alla famiglia di prendere armi e bagagli e spostarsi. In nessun caso. Si fotografa una situazione di pericolosità, e il pericolo è difficile da nascondere, nel senso che quella è una situazione di pericolo oggettiva. Poi, se questa famiglia ha intenzione di ampliarsi e di portare là un'altra parte della famiglia, avrà delle prescrizioni. Se quella famiglia vuole rimanere lì, può rimanere lì nel momento in cui a suo rischio e pericolo, come è in questo preciso momento e come è stato in tutti questi anni. Ripeto che noi, nel senso dello strumento urbanistico, non attiva un percorso di innalzamento degli argini su un ambito che non gli compete. Gli compete la disciplina urbanistica, Poi la speranza di tutti è che ci si sieda intorno a tavolo anche con chi veramente può agire sugli argini, però intanto ci deve essere anche, perché altrimenti passa anche l'idea che ci pensa qualcun altro e ci va bene tutto. Poi in realtà, se succede la tragedia, arriva comunque anche una riflessione sul fatto che forse quell'ampliamento lì potevo farlo fare in maniera migliore, forse quella famiglia in più poteva andare al primo piano invece che al piano terra. Sono cose che, rispetto al salvare o meno delle vite, mi sembra che un'amministrazione, un comune, un'unione debba porsi come riflessione, perché su quei temi lì può agire. Sui temi imporre a un altro ente di alzare l'argine per metterci in sicurezza, può agire in altri tavoli, no? non di certo con lo strumento urbanistico. Quanto rispetto all'ultima parte della domanda, è chiaro che c'è una filosofia che spinge sul ridare gli spazi ai corsi d'acqua che sono stati tolti nel corso degli anni. Non è evidentemente una filosofia che si può applicare in tutti i luoghi in maniera uguale. Qui un edificato c'è già, è chiaro che se si lascia lo spazio al fiume, forse tra qualche anno avremo bisogno di un nuovo intervento di bonifiche, perché siamo comunque terre d'argine. Siamo terre d'argine e non è solo un nome, no? Siamo nati in questa terra che è caratterizzata da questa presenza dei corsi d'acqua in maniera massiccia, quindi ed è l'arginatura che ha consentito anche l'urbanizzazione, ma non solo, l'attività agricola di queste terre. Quindi ci sono luoghi dove la filosofia che citava lei è sicuramente interessante da applicare, perché ci sono gli spazi da restituire senza creare dei danni notevoli a attività e a urbanizzazione. Ci sono dei luoghi dove fisicamente è impossibile pensare di restituire gli spazi al fiume, perché siamo già andati in una direzione nei secoli diversa. Io non credo che sia praticabile nel caso del Secchia per restituire gli spazi. Cioè, diverso il discorso di un'eventuale espansione controllata, di una cassa di espansione, di una zona di laminazione controllata, ma non del eliminiamo gli argini e lasciamo la natura fare il suo corso, perché mi sembra improponibile in questa situazione.
Non l'avevo visto. Prego, consigliere Ori.
Grazie mille. Niente, io volevo solo fare una considerazione, nel senso che questo è stato un lavoro, secondo me, molto importante come, diciamo così, come contenuti, come visione. Io sottolineo sempre la parola visione, perché quando uno parla di visione è chiaro che non riesce a vedere tutto quello che può succedere da qua al 2050, ma di sicuro sa circa dove vuole andare. Io devo dire che abbiamo investito veramente tanto tempo tra commissioni e quant'altro, e delle volte mi sembra anche di averne perso, perché comunque abbiamo detto le cose 20 volte per rispiegare una cosa che comunque è stata ridetta, poi è stata rifatta. Abbiamo fatto veramente, secondo me, abbiamo fatto tanta confusione anche noi ai cittadini. Io devo dire che molte volte sento dire che, diciamo così, l'attrattività, no? Un po' anche sorridendo. Io credo che un sindaco o comunque una giunta che crede che si possa migliorare, no? Che non si adatta ad essere così, ma che si pone degli obiettivi più ambiziosi, sia quello che voglio io. Io non voglio uno che mi dice: ma intanto tu sei così, dove vuoi andare? Intanto non vi è nessuna Soliera. Ecco, io invece voglio uno che dice: no, io voglio portare della gente a Soliera. Cioè, io il mio sindaco voglio che sia questo. Io non voglio uno che mi dice: ma dai, dove vuoi andare? Io nel mio piccolo, come faccio anche Sozzigalli, non lo so neanche perché lo faccio, ma lo faccio e lo continuo a fare perché ci credo. Credo che si può fare sempre qualcosa di più. E quando si dice l'attrattività, ridendo, dico: perché? Perché non possiamo essere attrattivi? Cosa ci manca? Cosa manca a queste persone, a questo paese, alla volontà delle persone per fare di meglio? Cosa ci manca? cosa avete visto che manca nella voglia delle persone di fare? E mentre la Capelli ride, che mi fa sempre molto piacere l'educazione che ha quando le persone parlano, ma comunque questo è un altro discorso, anche il discorso di andare a banalizzare tutto quello fatto con una riga, no, dove viene detto più di una volta, guardate che è un ideogramma, io credo, lo dico credo perché non ne sono mai convinto al 100%, quell'ideogramma, no, se c'è vuol dire che può essere fatta, ma se non ci fosse... nessuno vieta che domani fosse, potrebbe essere fatta lo stesso, quindi io mi domando la strategicamente, no, anche a livello così di opinione pubblica, il vantaggio, no, di mettere una riga, se la poteva togliere, sapendo che comunque quella strada la può fare anche se non metteva la riga. Me la dovete spiegare, perché io non ci arrivo, devo dire la verità, non ci arrivo. Non arrivo a queste strategie dove uno ci tende proprio a far vedere quali sono le sue carenze. Io credo sia onestà, lo credo perché onestamente sarebbe stato stupido fare il contrario. E quando dice noi abbiamo sempre detto le cose corrette o meno, sì è vero, voi dite le cose corrette, però vi piace mirare alla pancia e questo è in dubbio, perché non credo che abbiamo fatto chiarezza, perché se lei ha raccolto 50 firme vorrebbe dire che con 51 la strada bisognerebbe farla, giusto? Questo dovrebbe essere quello che in teoria dovrebbe dire i numeri, no? Se io domani tiro su 51 firme vuol dire che la gente vuole la strada, cioè io credo che veramente stiamo delle volte non facendo l'interesse dei cittadini, creando veramente confusione, perché vogliamo, diciamo, prendere delle... cioè perché la politica molte volte viene prima di quello che sono veramente le persone. E io credo questo, lo dico proprio fuori dai denti, che noi dobbiamo invece prendere quello che di buono c'è in questo PUG, che ha illustrato in maniera sublime Artusi, che ha una competenza rispetto alla mia, e ne sono consapevole, che è andato a cogliere quelli che sono veramente le cose, i fondamenti di questa strategia, piuttosto che andare a guardare una linea e andare a mettere in discussione un lavoro immane per una linea, per degli errori che ci possono essere, perché vi dico sinceramente, parlando, quando parlate delle case, delle piene, io quando passo in autostrada e guardo quella casa in mezzo lì alla cassa di espansione, dico ma io ci abiterei lì, cioè tutte le volte che viene piena mi devo guardare se, io devo dire la verità, ci avrei già pensato mille volte di andare via da quella casa, perché tanto quella lì sarà sempre così, o forse probabilmente no, però credo che ne abbia scampate un bel po', questa di, cioè io quando la guardo dico sempre oh, io non ci abiterei, ma questo è un mio parere, no? Quindi secondo me occorre, cioè, cercare di prendere quello che è di buono a questo PUG senza andare tutte le volte a fare nel puntuale. Faccio l'esempio, Sozzigalli c'è un argineto dietro la scuola, io non ne ho mai capito l'utilità e non lo capirò neanche domani, non vi dirò mai che secondo me ha un senso, lo dico proprio fuori dai denti, però diciamo così, non è che per questo devo dire tutto quello che viene fatto è sbagliato. Quindi io invito a riportare, secondo me, nei punti salienti quello che stiamo veramente esaminando e non andare a guardare un punto e a buttare via tutta quella che è una visione. Poi questo chiaramente è il mio parere, è il nostro parere come lista civica, e quindi niente, vogliamo solo invitarvi a fare questo e vorrei, nel senso, quando parlo, che magari le persone ascoltassero invece che sorridere. Grazie mille.
Grazie. Altri interventi? Vai. Chiede la parola il sindaco.
Grazie per l'illustrazione, raccogliendo alcuni elementi che sono emersi anche dal dibattito. Proverei, come dire, a tracciare questo solco di riflessione. Cioè noi attraverso il PUG proviamo, diciamo così, sia perché si fa in generale con gli strumenti urbanistici, sia per la natura che la Regione ha voluto introdurre nello spirito di questa norma, a cambiare un po' il paradigma. Cioè non si sceglie in modo sempre prescrittivo e cogente cosa in ciascun reticolo del territorio che si individua si può fare o non si può fare, quanto valore economico gli si attribuisce, quali sono le sue capacità di trasformazione, ma diciamo così, secondo me in modo interessante anche per un consiglio comunale si prova a leggere il territorio, si indicano quali con le sue strutture, perché il mondo, lo raccontava il consigliere Ori con, diciamo, l'immagine della casa nella Golena, il mondo è un legno storto, no? È pieno di cose, come dire, migliorabili. Anche semplicemente perché nella stratificazione del tempo in cui le cose sono avvenute, le credenze, le abitudini, le usanze, le condizioni economiche, le condizioni de facto, come dire, si sono evolute nel tempo, no? Se rimaginiamo il modo in cui circolavamo con dei veicoli 30, 40, 50 anni fa, oggi lo riterremo inaccettabile, senza casco, senza cinture, con i bambini dietro nel dondolo, cioè, riterremmo intollerabile quel modo di rischiare la vita delle persone che circolavano. C'è nel rapporto tra libertà e rischio, per esempio, no? Tra scelta individuale e come dire, esposizione a un rischio, così come il modo in cui si sono costruite le abitazioni, che diciamo così, oggi paventiamo dei rischi che esistono, ma nel nostro territorio, facendo mille scongiuri, dal 1966 non siamo, come dire, colpiti da alluvioni, quando negli anni precedenti è successo più di una volta, diciamo così, e ci hanno continuato a costruire nei posti che venivano colpiti da alluvioni. Quindi abbiamo una diversa tolleranza, giustamente, all'esposizione a complicazioni e rischi. E quindi Jean-Lin Pugh si prova a leggere il territorio con le sue, diciamo così, stratificazioni anche di fatto, e si individuano delle traiettorie che desideriamo. Quindi le domande che dovremmo provare a porci, per capire se ci soddisfa l'elaborazione che abbiamo creato, è: rispetto agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, al sistema della mobilità, alla sicurezza idrogeologica, alla dotazione di verde, alla dotazione di un sistema ciclabile o di mobilità dolce, la traiettoria che individuiamo è più soddisfacente di quella che attualmente viviamo? E diciamo così, la traiettoria che individuiamo, in quanto tempo e in che modalità può incrociare le esigenze che evidenziamo? Perché è uno strumento a tendere, non è che il giorno dopo che lo approviamo tutto succede, cioè non agiamo all'interno di un sistema, come dire, sempre prescrittivo. Si individuano per esempio degli standard di dotazione, no? Come deve essere fatto un comparto residenziale nuovo? Si è ben detto che il territorio è un bene finito, che all'interno del PUG viene, diciamo così, incoraggiata la rigenerazione, limitato il consumo di suolo, tutto incoraggiato e limitato, non vietato, cioè, sono, come dire, hanno delle sfumature, no, questi termini. Per raccogliere quegli obiettivi ci sono, diciamo così, degli indici, delle valutazioni, dei criteri che si incoraggia il sistema anche del privato a raccogliere. E quindi, diciamo così, se questi elementi vengono raccolti, la valutazione può essere positiva. Vale per gli insediamenti che si fanno, no? Abbiamo detto delle cose rispetto ai temi della logistica, per esempio, no? Per cui per cosa riteniamo sia un investimento da valutare, cosa riteniamo che non possa nemmeno essere preso in considerazione. Per esempio, in quel caso, rispetto alla vicinanza o meno a sistemi infrastrutturali strategici, ferroviari, autostradali, insomma, cioè, rispetto ad ogni questione, quello che, insomma, diciamo, dal dibattito mi è apparso, come dire, che sia stato compreso non del tutto, è che le sfumature, diciamo così, le ambiguità, la necessaria, come dire, gradualità con cui si interpretano i fenomeni e si provano a correggere, viene trasformata, come dire, in una distorsione completa, no? Di paure che si vengono evocate, così non so fino a che punto in buona fede o in mala fede, per razzolare un po' di consenso, o perché consenso, cioè di paure che poi si spera diventino consenso, oppure perché veramente, come dire, si malinterpreta le cose che vengono proposte, cioè, o che vengono, come dire, scritte, che dovremmo portare all'approvazione, cioè, ostinandosi anche, penso, diciamo così, in modo davvero distorsivo, a reinterpretare tutte le cose che vengono proposte in modo che risultino qualcos'altro. Non lo so, io non ci rinuncio, non voglio neanche entrare più in polemiche, mi sono davvero ho esaurito le non penso che le nostre energie possano essere dedicate a queste farneticazioni, cioè, le ritengo tali, continuo a ritenere tali, pazienza, cioè, fa niente. Se ne prende la responsabilità chi continua a pronunciarle. Però invece noi abbiamo il compito come Consiglio Comunale di evidenziare, diciamo, queste traiettorie che nel PUG sono contenute. E così come nelle valutazioni che sono state fatte rispetto alle osservazioni che vengono accolte parzialmente, respinte, c'è un atteggiamento pregiudiziale, no? C'è una quota che viene accolta, una parte che viene accolta parzialmente, una parte che viene respinta, perché si entra un po' nel merito e si svolgono i ragionamenti di qui sopra. E diciamo che su tutto il PUG c'è questa condizione che davvero, almeno i cittadini, abbiamo il dovere di provare a rappresentare ai professionisti che magari incaricheranno per lavorare sulle loro,